Ogni anno vengono distribuite più di 60 milioni di copie di un solo libro. Un libro scritto in un periodo di 1500 anni. Un libro con più di 40 autori diversi. Un libro scritto da un medico, un re, un pescatore, un poeta. Un libro scritto nel deserto, in un palazzo, in un carcere, su un'isola. Un libro scritto in Asia, Africa ed in Italia. Un libro che contiene poesie, storie, leggi, biografie, parabole, lettere personali e soprattutto un piano di salvezza. Questo libro è stato già tradotto per il 75% della popolazione mondiale. Questo libro è più attuale che mai. È scritto proprio per te. Enzo Di Salvia e Daniela Robezzati presentano Il libro più letto.
Buonasera, stiamo per finire la serata, ma non vogliamo concluderla senza un'altra puntata del libro più letto. Il brano di questa sera è di Rachel, si intitola Carry On Wayward Son. Abbiamo disquisito, vi dicevo ieri sera, sempre ogni tanto su termini linguistici. Wayward, sapete cosa vuol dire? Ribelle, un po', insomma, un figlio non tanto, un po' degenerato. Speriamo che nessuno di noi abbia un figlio del genere. Comunque ci ascoltiamo il brano e poi noi ci risentiamo più tardi.
Il libro più letto. Scritto proprio per te.
Carry on my wayward son. There'll be peace when you are done. Lay your weary head to rest. Don't you cry no more.
You cry.
il libro più letto. Conduce in studio Enzo Di Salvia.
Ed eccomi qua, carissimi amici e ascoltatori, un calorosissimo saluto anche da parte mia. Bene, nel primo libro dei Re, che abbiamo iniziato a leggere lunedì scorso, nei capitoli 5 e 6, vediamo il re Salomone impegnato nella costruzione del Tempio, che fu prima nella mente di Davide, sebbene Dio non gli permise di costruirlo. Prima Cronache 28, i primi tre versetti, ci dice parte della storia. Davide convocò a Gerusalemme tutti i capi di Israele, i capi delle tribù, i capi delle divisioni al servizio del re, i capi di migliaia, i capi di centinaia, gli amministratori di tutti i beni e del bestiame appartenente al re e ai suoi figli, insieme con gli ufficiali di corte, con gli uomini prodi e valorosi. Poi Davide, alzatosi e stando in piedi, disse: «Ascoltatemi, fratelli miei e popolo mio. Io avevo in cuore di costruire un tempio stabile per l'arca del patto del Signore e per lo sgabello dei piedi del nostro Dio, e avevo fatto dei preparativi per la costruzione. Ma Dio mi disse: tu non costruirai una casa al mio nome, perché sei uomo di guerra e hai sparso sangue. Il tempio non era il luogo della dimora di Dio, era il suo sgabello. Oltre che nella mente, la costruzione del tempio fu nel cuore di Davide. Le indicazioni per la costruzione furono date a Davide, non a Salomone. In Prima Cronache 28, al versetto 19, leggiamo: «Tutto questo disse Davide, tutto il piano da eseguire, te lo do per iscritto, perché la mano del Signore, che è stata sopra di me, mi ha dato l'intelligenza necessaria». In altre parole, a Davide fu dato il progetto del Tempio, sebbene Dio non gli concedesse di costruirlo. Davide diede le indicazioni del progetto a Salomone. «Considera che ora il Signore ha scelto te per costruire una casa che serva da santuario. Sii forte e mettiti all'opera». Allora Davide diede a Salomone, suo figlio, il piano del portico del tempio e degli edifici, delle stanze dei tesori, delle stanze superiori, delle camere interne e del luogo per il propiziatorio. Gli diede il piano di tutto quello che aveva in mente relativamente ai cortili della casa del Signore, a tutte le camere all'interno, ai tesori della casa di Dio, ai tesori delle cose consacrate. Davide radunò anche il materiale. Infatti leggiamo in Seconda Cronache, al capitolo 29, versetto 2: «Ho impiegato tutte le mie forze a preparare per la casa del mio Dio oro per ciò che deve essere d'oro, argento per ciò che deve essere d'argento, rame per ciò che deve essere di rame, ferro per ciò che deve essere di ferro e legname per ciò che deve essere di legno, pietre donice e pietre da incastonare, pietre brillanti e di diversi colori, ogni specie di pietre preziose e marmo bianco in gran quantità». La concezione del tempio, come vedete, fu nel cuore di Davide. Salomone invece eseguì solamente la sua costruzione. A questo punto, con tutto il materiale che Davide aveva accumulato, Salomone tratta con Chiram, il re di Tiro, per cedri e legno di abete per la costruzione dell'edificio. La risposta di Chiram non può essere che positiva, come leggiamo nei versetti 8 e 9. Chiram mandò a dire a Salomone: «Ho udito il tuo messaggio per me. Farò tutto quello che desideri riguardo al legname di cedro e al legname di cipresso. I miei servitori li porteranno dal Libano al mare, e io li spedirò per mare, legati come zattere, fino al luogo che tu mi indicherai. E là li farò sciogliere, e tu li prenderai, e tu mi farai il piacere di fornire la mia casa dei viveri necessari». In aggiunta agli operai che venivano da Tiro, Salomone ingaggiò una vasta forza lavoro israelita, come detto nel versetto 13, 14 e 18, dal primo libro dei Re, capitolo 5. Il re Salomone reclutò operai in tutto Israele e furono ingaggiati 30.000 uomini. Li mandava in Libano, 10.000 al mese, alternativamente. Un mese stavano in Libano e due mesi a casa. E Adoniram era preposto a questi lavori. Gli operai di Salomone, gli operai di Chiram e i Gebei tagliarono e prepararono il legname e le pietre per la costruzione. Questa quindi fu una grandissima impresa. il capitolo 6 del primo libro dei Re ci descrive l'effettiva costruzione del Tempio. Noterete che il Tempio è più grande del Tabernacolo, è più ornato, elaborato, è più costoso. Leggiamo i versetti dall'1 al 7 dal primo libro dei Re, capitolo 6. Il 480 anno dopo l'uscita dei figli di Israele dal paese d'Egitto, nel quarto anno del suo regno sopra Israele, nel mese di Ziv, che è il secondo mese, Salomone cominciò a costruire la casa per il Signore. La casa che il re Salomone costruì per il Signore aveva 60 cubiti di lunghezza, 20 di larghezza, 30 di altezza. Il portico sul davanti del luogo santo della casa si estendeva per 20 cubiti rispondenti alla larghezza della casa ed era profondo 10 cubiti sul davanti della casa. Il re fece alla casa delle finestre a reticolato fisso. Egli costruì a ridosso del muro della casa, tutto intorno, dei piani che circondavano i muri della casa, cioè del luogo santo e del luogo santissimo, e fece delle camere laterali tutto intorno. Il piano inferiore era largo 5 cubiti, quello di mezzo 6 cubiti e il terzo 7 cubiti, perché egli aveva fatto delle sporgenze intorno ai muri esterni della casa affinché le travi non fossero incastrate nei muri della casa. Per la costruzione della casa si servirono di pietre già preparate nella cava. Così nella casa, durante la sua costruzione, non si udì mai rumore di martello, d'ascia o di altro strumento di ferro. Sebbene il Tempio fosse due volte più grande del Tabernacolo, esso probabilmente era più piccolo di quello che pensiamo. Il Tabernacolo, 60 per 20 cubiti e 30 di altezza, in metri sono 30 metri per 10 e 15 metri di altezza, il Tempio era due volte più alto del Tabernacolo, il quale non era altro che una tenda. Sebbene il Tempio fosse piccolo, esso fu come un gioiello. Un diamante, per esempio, non è grande come un quintale di paglia, ma ha un valore assai più grande. Questo fu vero per il Tempio che Salomone costruì. È bene dire una parola circa la costruzione del Tempio. Come abbiamo visto, era solo due volte più grande del Tabernacolo. Esso era circondato su tre lati da tre edifici a tre piani. Questo fu il posto dove il sacerdote visse durante il periodo del suo servizio. Di fronte c'era un portico che era 10 per 20 cubiti. Potete dividere questi numeri per due per avere i metri. L'altare di ottone era 20 per 10 per 10 cubiti, mentre l'altare del tabernacolo era 5 per 5 per 3 cubiti. C'erano 10 candelieri al posto dell'unico del tabernacolo. C'erano 10 tavole dei pani della presentazione piuttosto che uno. Ci fu un aumento di qualche articolo dell'arredo. Vennero impiegati, pensate, 30.000 israeliti per la costruzione. Essi furono addestrati per il lavoro. Ci furono oltre 150.000 lavoratori, oltre a 3.300 stranieri impegnati nella costruzione dell'edificio. Chiram, il re di Tiro, fornì il materiale e gli artigiani. Il tempio fu completato in 7 anni e 6 mesi. Il tempio fu fatto di pietra tagliata nella cava, per cui il suono del martello non fu udito durante la costruzione. Il costo dell'edificio fu stimato intorno agli 8-10 miliardi di lire correnti. Esso fu come una scatola per gioielli. Dentro c'erano due pilastri mastodontici. Dopo vedremo cosa rappresentavano. Paragonato al tabernacolo, esso fu però inferiore in alcune cose. E vediamo in che senso. Naturalmente stiamo facendo delle applicazioni spirituali che possono riguardare la nostra vita. Prima di tutto, il Tempio fu complicato. La semplicità del tabernacolo si perse. Nel Nuovo Testamento il Tempio è superato ed è usato il tabernacolo per la tipologia. Perché? Beh, il Tempio fu molto complicato. Questa è un'applicazione per noi. Stiamo attenti a non complicare la semplicità del Vangelo. La seconda cosa che vogliamo farvi notare è che Salomone fece costruire alcune piccole finestre. Non c'erano finestre nel tabernacolo. Le finestre di Salomone non facevano entrare molta luce, ma un pochettino sì. Il popolo non dipendeva più dalla luce divina, come era per il tabernacolo, ma dipendeva dalla luce naturale che entrava dall'esterno. Anche qui potremmo fare delle applicazioni spirituali circa la nostra dipendenza da Dio in ogni cosa. La terza inferiorità è che i cherubini furono fatti di legno di olivo. Essi erano alti 10 cubiti, ossia 5 metri, molto solenni, ma non erano più in solido oro. La quarta cosa da notare è che il tempio era pieno di ornamenti e più vistoso del tabernacolo, e che ci furono più cerimonie e rituali da svolgere, il che ci riporta a quanto detto all'inizio circa la mancanza di semplicità. Questo tempio fu distrutto da Nebuchadnezzar. Il tempio successivo, costruito da Zorobabele, fu distrutto e sostituito da quello di Erode, che troviamo ai giorni di Cristo. Il tempio è una figura del Signore Gesù. In Giovanni 2, al versetto 19, Gesù dice: «Distruggete questo tempio e in 3 giorni lo farò risorgere». Egli non stava parlando del tempio di Erode, stava parlando del suo corpo. Allora i giudei dissero: 46 anni è durata la costruzione di questo tempio e tu lo faresti risorgere in 3 giorni? Ma egli parlava del tempio del suo corpo. Siccome questo capitolo è ricco di dettagli circa la costruzione, eviteremo altri commenti. Comunque è molto interessante da leggere e potete farlo direttamente voi a casa. Se leggete della magnificenza del tempio, tenete presente che esso fu concepito nella mente e nel cuore di Davide, perché egli voleva un posto adatto per far abitare l'arca del patto. Egli non aveva l'idea di costruire un posto dove dimorasse Dio. Egli disse che sarebbe stato come uno sgabello per i piedi dell'Eterno, ovviamente. Il suo proposito fu provvedere l'accesso a Dio attraverso i sacrifici. A ogni modo, Dio ha onorato quel luogo con la sua presenza, e il posto fu ripieno della gloria di Dio, come vedremo nel capitolo seguente, dove troveremo i progetti di costruzione di Salomone.
Stiamo leggendo il libro più letto.
Nel capitolo 7 di Prima Re apprendiamo che Salomone non costruì solo il tempio, ma che costruì il suo proprio palazzo, la casa detta Foresta del Libano, e il palazzo per la figlia del faraone. In questo capitolo abbiamo anche dettagli della costruzione del portico del tempio, del mare di bronzo, le 10 basi di bronzo e 10 candelabri per il tempio. Ma andiamo a leggere i versetti dall'1 al 12 da Primo Libro dei Re, capitolo 7. Poi Salomone costruì il suo palazzo e lo terminò interamente in 13 anni. Costruì la casa detta Foresta del Libano. Era di 100 cubiti di lunghezza, di 50 di larghezza e di 30 d'altezza. Era basata su 4 ordini di colonne di cedro, sulle quali poggiava una travatura di cedro. Un soffitto di cedro copriva le camere che poggiavano sulle 45 colonne, 15 per fila. C'erano 3 file di camere, le cui finestre si trovavano le une di fronte alle altre, lungo tutte e 3 le file. Tutte le porte, con i loro stipidi architravi, erano quadrangolari. Le finestre delle 3 file di camere si trovavano le une di fronte alle altre, in tutti e 3 gli ordini. Fece pure il portico a colonne, che aveva 50 cubiti di lunghezza e 30 di larghezza, con un vestibolo davanti delle colonne e una scalinata sul davanti. Poi fece il portico del trono, dove amministrava la giustizia, che fu chiamato Portico del Giudizio. Lo ricoprì di legno di cedro dal pavimento al soffitto. La sua casa, dove abitava, fu costruita nello stesso modo, in un altro cortile dietro il portico. Fece una casa dello stesso stile di questo portico per la figlia del faraone che egli aveva sposata. Tutte queste costruzioni erano di pietre scelte, tagliate a misura, segate, internamente ed esternamente, dalle fondamenta ai cornicioni e al di fuori sino al cortile maggiore. Anche le fondamenta erano di pietre scelte, grandi, pietre di 10 cubiti e pietre di 8 cubiti. Sopra di esse c'erano delle pietre scelte, tagliate a misura, e del legname di cedro. Il gran cortile aveva tutto intorno tre ordini di pietre lavorate e un ordine di travi di cedro, come il cortile interno della casa del Signore e come il portico della casa. Occorsero 7 anni per la costruzione del Tempio, ma gli occorse quasi il doppio degli anni per costruire la propria casa. Deve essere stato un palazzo molto elaborato. Salomone costruì anche la casa detta Foresta del Libano. Questa fu la sua villa, la sua seconda casa. Forse lì dove lui andava in vacanza. A noi ci è detto che era 100 cubiti di lunghezza, ossia 50 metri. La larghezza era di 50 cubiti, che sono 25 metri. L'altezza era di 30 cubiti, 15 metri. Fu costruita su 4 ordini di colonne, colonne di cedro, sulle quali poggiava una travatura di cedro. Chiram, re di Tiro, gli fornì le pietre e il legno di cedro, che era cedro del Libano. Ora ci sono pochissimi di questi alti e graziosi cedri. Tutta quella zona, inclusa la Palestina, è stata disboscata. Evidentemente a quel tempo era una zona molto alberata. Anche la casa per la figlia del faraone fu dello stesso stile, il che indica che era anch'essa molto elaborata. La figlia del faraone fu posta in una posizione di favore. Egli non costruì per ciascuna moglie un palazzo simile. Nei versetti che leggeremo ora, il 13 e il 14, dal capitolo 7, si parla di un certo Chiram, l'artigiano. Il re Salomone fece venire da Tiro Chiram, figlio di una vedova della tribù di Neftali. Suo padre era di intelletto e di abilità per eseguire qualunque lavoro in bronzo. Egli si recò dal re Salomone ed eseguì tutti i lavori da lui ordinati. Segue la descrizione di tutti i lavori per arrivare ai versetti 21 e 22, sempre dal capitolo 7 di Prima Re. Egli rizzò le colonne nel portico del Tempio, rizzò la colonna a destra e la chiamò Iachim, poi rizzò la colonna a sinistra, la chiamò Boaz. In cima alle colonne c'era un lavoro fatto a forma di giglio, così fu compiuto il lavoro delle colonne. Quest'uomo così in gamba è Chiram, l'artigiano, non Chiram il re. Egli era un abile lavoratore del bronzo. Egli fu quello che fabbricò tutti gli ornamenti e ciò che occorreva fosse fatto in bronzo, ferro e oro. Il suo lavoro fu altamente ornato ed era ciò che Salomone voleva. Ornamenti elaborati sono la prova dell'abbondante e pacifico periodo nel quale egli visse. È durante il regno di Salomone che ci fu pace in abbondanza. Gli ultimi versetti che abbiamo letto in Prima Re capitolo 7 parlano di un'opera che riguarda il Tempio, ossia le colonne del portico, alle quali furono poste 2 nomi, Iachim e Boaz. Iachim significa Dio stabilisce, Boaz vuol dire nella sua forza. Troverete che ci sono dei salmi che includono questi 2 concetti di forza e bellezza. Per esempio, Salmo 96, versetto 6 dice: «Onore e maestà sono davanti a Lui, forza e bellezza sono nel tuo santuario». La forza parla di salvezza. Dio è potente da salvare quelli che sono Suoi. La bellezza parla della bellezza dell'adorazione. Noi dobbiamo adorare Dio nella bellezza della santità. Queste 2 colonne erano prominenti nel Tempio. Spiritualmente, queste 2 colonne dovrebbero essere nella vita di ciascuno che vuole adorare Dio. Se tu vuoi adorare Dio, devi prima fare l'esperienza del potere di Dio nel liberarti dal tuo peccato. Allora potrai adorarlo nella bellezza della santità. Non c'è niente di sbagliato nella bellezza di un luogo di adorazione. Io penso che sia una cosa adeguata. La bellezza del santuario deve condurre all'adorazione, ma non sempre ispira all'adorazione e certamente non è sostitutiva all'adorazione. Noi lo adoriamo nella bellezza della santità, cioè quando noi arriviamo alla presenza di Dio, realizzando la sua presenza e realizzando la nostra inadeguatezza, allora noi possiamo vederlo in tutta la sua gloria, in tutta la sua bellezza. Questa fu l'esperienza di Isaia quando andò nel Tempio ed ebbe la visione di Dio seduto sul trono alto, santo e innalzato. Quando Isaia si vide alla luce della presenza di Dio, vide la propria impurità. Infatti le sue parole si possono leggere al capitolo 6 di Isaia, versetto 5. «Allora io dissi, guai a me, sono perduto, perché io sono un uomo dalle labbra impure e abito in mezzo a un popolo dalle labbra impure». Le colonne Iachim e Boaz ci parlano di cosa veramente è l'adorazione. Un'anima redenta che viene alla presenza di Dio. Ancora oggi abbiamo bisogno di realizzare che l'adorazione a Dio è basata sul fatto che Egli è santo, santo ed eccelso. E con questo pensiero riguardo alla nostra adorazione diretta al Signore, si conclude il nostro studio per quanto riguarda il libro dei Re e per quanto riguarda l'intera nostra settimana. Io vi ringrazio per essere stati con noi in questi 5 giorni, grazie per la compagnia che ci siamo fatti. Bene, vi ringrazio quindi per l'ascolto anche questa sera e ovviamente appuntamento alla settimana prossima, lunedì prossimo, quando al solito orario potremo riprendere lo studio del nostro libro dei Re. Appuntamento a lunedì, ciao.
Il numero verde del libro più letto viene attivato adesso. Se vuoi parlare dell'argomento di oggi o della fede, se vuoi conoscere meglio Dio, o forse solo sentire che c'è speranza per la situazione in cui ti trovi adesso, fino a mezzanotte siamo a tua disposizione. Chiama all'800-955-914. 800-955-914. La chiamata è gratuita. Ci sentiamo e ricordati, il libro più letto è scritto proprio per te.
Bene, come sempre vi ricordo il nostro indirizzo se volete scriverci, richiederci una copia della Bibbia o il testo della puntata. CRC, il libro più letto, Corso Matteotti 50, 20038 Seregno, Milano. CRC, il libro più letto, Corso Matteotti 50, 20038 Seregno, Milano. A tutti, ciao!
Su www.bibbia.it potrai ascoltare 24 ore al giorno di programmi cristiani direttamente sul tuo computer. E per ascoltarci via satellite o per sapere le frequenze in FM, chiamalo 0362 24 54 00. 0362 24 54 00. Oppure scrivi una mail a redazione@bibbia.it. redazione@bibbia.it.
Se i nostri argomenti ti interessano, ascolta Il libro più letto. Il libro più letto, da lunedì a venerdì su questa emittente. Una produzione Transworld Radio.